Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Foglio volante.
Sarà un percorso stimolante quello di questa sera. Ben ritrovati da Moira Bubola con Gianni Delli Ponti. Partiremo da Cannes per il Festival del Film con le ultime proiezioni prima del gran finale di domani. Andremo poi a Zurigo per il convegno dell'Associazione Americana di Studi Italiani, passando però per Gorizia, dove è in corso il Festival È Storia. Ci racconterà tutto Orazio Martinetti, ospite d'eccezione del Festival, il nipote di Ernest Hemingway, John, anche lui scrittore, e ci parlerà del rapporto con l'ingombrante figura del nonno.
Questa edizione l'apriamo però con la voce di una donna di teatro molto conosciuta.
Quello che è importante, o quello che credo sia stato importante, è quella tenacia particolare, tipo Castoro, no? Voglio dire, quella tenacia con la quale, senza pretese, credo che neanche senza il clamore del personalismo, noi proprio come Castori abbiamo provato a costruire un punto di vista sul teatro, che non è solo vogliamo fare teatro, ma il come lo vogliamo fare.
Si paragona ad un Castoro Cristina Castrillo, attrice e regista del Teatro delle Radici, che ha creato a Lugano nel 1980.
Ieri sera, alla presenza del consigliere federale Alain Berset, sono stati attribuiti per la prima volta i premi svizzeri del teatro. Oltre all'anello di Hans Reiner, andato a Mar Porras, sono stati assegnati altri 5 premi. Tra i vincitori anche Cristina Castrillo, che abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare le emozioni provate durante la serata.
Molto meno a titolo personale, nel senso che, ok, è a nome mio questo importante riconoscimento, ma in qualche modo io l'ho vissuto molto in funzione della storia che noi anche come gruppo abbiamo avuto. È inevitabile per me pensare ai miei attori, senza i quali è impossibile che io abbia potuto fare quello che è stato fatto. Mi ha fatto molto piacere anche ieri, mi ha emozionato, direi, che nei termini della presentazione, quando ho ricevuto il premio, sia stato menzionato due elementi a me molto cari, che è la pubblicazione dell'opera, voglio dire, e lì ho scoperto che sono una delle persone a livello di scrittura drammaturgica più prolifica della Svizzera, cosa che io non lo sapevo, con tutte le opere, le creazioni pubblicate, e mi ha fatto molta emozione quando in qualche modo questo premio era determinato dal rigore e dall'etica. E menzionate proprio queste due parole, e sono due parole che dovrò imparare a difendere sempre, perché sono, credo, la identità del mio lavoro e del nostro lavoro, il rigore e l'etica.
E adesso ci spostiamo a Cannes, dove c'è il nostro inviato Marco Zucchi, che ha visto Sils Maria di Oliver Assayas.
Un fine intreccio tra realtà e rappresentazione, tra il mestiere dell'attore e il mestiere di vivere, oppure un'ampia, bella, esaustiva e invitante pubblicità turistica per l'Engadina, San Moritz, Sils Maria e Maloja. The Clouds of Sils Maria di Olivier Assayas batte entrambe le vie, impilando un cast internazionale di prim'ordine: Juliette Binoche, la bella di Twilight Kristen Stewart, la giovanissima sempre più in auge Chloé Moretz di Hugo Cabret, e costringendola a un gioco di incastri continuo tra narrazione e vite reali delle star in questione. Ci sono vari spunti interessanti nel film e non ve li racconto perché chi avrà modo di vederlo bisogna li scopra da sé, ma ci sono anche tanti momenti in cui la sensazione dell'onanismo autoreferenziale è fortissima. Film che parlano di film, attori che interpretano attori, ovviamente tema legittimo come ogni altro e propizio ai metadiscorsi, che però qualche volta vengono fatti bene, altre volte sono meno sensati. Qui il paragone che mi è venuto subito è con quelle trasmissioni calcistiche senza diritti TV in cui si parla seguendo la partita ma non si può vederla. Una continua autoreferenzialità che al mondo, venendo al succo, non porta niente e non interessa nemmeno, ma che ha la capacità perversa di attirare l'attenzione come l'insetto verso la fonte luminosa. Una cosa è certa, in The Clouds of Sils Maria, coproduzione minoritaria svizzera, il nostro paese esce alla grande, la voglia di venire a vedere il Maloja Snake, le nuvole che salgono, a un turista verrà senza dubbio. Sentiamo in conclusione brevemente Assayas.
Là on a trouvé une manière de travailler où on ne répète pas.
Abbiamo trovato un modo di lavorare in cui non si prova prima, un modo che credo associ maggiormente gli attori nella creazione del film. Non ho voglia di sapere cosa faranno, voglio che la loro prima pulsione, la loro prima intuizione vengano registrate e che siano al cuore del film.
Olivier Assayas, regista di In the Clouds of Sils Maria, ce ne ha parlato Marco Zucchi. Domani pomeriggio alle 16.35 Cristina Trezzini si collegherà con noi per il Toto Palmarès. Sì, perché soltanto domani sera si conosceranno i vincitori del Festival di Cannes.
Trincee, è questo il filo conduttore del Festival Estoria, rassegna che si tiene da 10 anni a Gorizia, cittadina del Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia. Un territorio di frontiera, una città contesa che durante la Prima Guerra Mondiale fu occupata dagli italiani, persa dopo Caporetto e di nuovo riconquistata.
L'edizione di quest'anno assume dunque un significato particolare, gravata com'è di una storia pesante, come le 12 battaglie dell'Isonzo, le carneficine sul Carso, le privazioni della popolazione civile. A Gorizia c'è in questi giorni il nostro collega Orazio Martinetti. Buonasera Orazio.
Buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
Un'edizione particolare, quella di quest'anno, che si inserisce nella memoria di un territorio martoriato.
Certo, a Gorizia non poteva non entrare nel merito, diciamo così, perché questo veramente è un territorio molto, molto martoriato, molto combattuto. L'Italia, come si sa, entrerà in guerra solo alcuni mesi dopo, nelle radiose giornate di maggio del 1945, nel 1915, radiose per alcuni e famigerate per altri. E poi qui non bisogna dimenticare che però fino a quel periodo Gorizia apparteneva all'impero austro-ungarico, così come Trieste. Qui tutto parla della grande guerra, tutto riporta alla guerra del 14 e 18, i monumenti, lo stradario solo qui a Gorizia è facile imbattersi in via Vittorio Veneto, Piazza della Vittoria, via Cadorna, via Diaz, poi ci sono gli ossari, i musei, un bel museo è stato ricavato nel castello di Gorizia con la ricostruzione di alcune trincee dell'epoca e poi c'è l'immenso sacrario di Re di Puglia, non lontano da Gorizia, a Fogliano, un sacrario che raccoglie circa 100.000 spoglie di cadute durante la guerra. Quindi diciamo che la regione è proprio immersa in questo clima e il centenario della guerra lo fa rivivere in modo molto plastico.
Il filo conduttore, lo abbiamo detto, è trincee. La Prima Guerra Mondiale rimanda subito a questo tratto caratteristico, la trincea appunto, un luogo che spesso si è trasformato in fossa.
Sì, questa è la guerra di posizione, perché la grande guerra è passata alla storia come un grande massacro, quindi di uomini trasformati in talpe, di uomini di militi trasformati in cavernicole, e migliaia di militi sono morti lì, prima ancora di combattere, tra la pioggia, il fango, la neve, i pidocchi, il freddo, la fame. Ecco, come spesso succede, o succede ancora oggi, all'inizio si riteneva che la guerra finisse entro pochi mesi, ma poi si trasformerà, diventerà una lunghissima e logorante guerra di posizione e quindi da lì e poi si trasforma a sua volta in una guerra totale, civili obbligati a vestire la divisa.
Grazie Orazio, ricordo che la rassegna Estoria in corso a Gorizia prosegue fino a domenica 25 maggio, l'ospite d'onore dell'edizione è John Hemingway, nipote del noto scrittore Ernest, che noi vi proporremo nell'inserto in coda al foglio. Prima però ancora alcune notizie e servizi.
È Claudio Marazzini, il nuovo presidente dell'Accademia della Crusca, scelto dal collegio accademico, sostituisce Nicoletta Maraschio, che ha guidato l'Istituto per la salvaguardia e lo studio della lingua italiana dal 2008.
Nato a Torino nel 1949, Marazzini è professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università del Piemonte Orientale, dal 2011 è accademico ordinario della Crusca e dal 2012 fa parte del consiglio direttivo. Marazzini ha pubblicato numerosi saggi, libri e articoli su riviste specializzate, dedicando un'attenzione particolare al Piemonte, alle teorie linguistiche, alla questione della lingua e alla storia della lessicografia.
Il primo Goethe della città di Francoforte, dotato di 50.000 euro, quest'anno va al critico letterario svizzero Peter von Matt.
Il prestigioso riconoscimento viene conferito ogni 3 anni e gli ultimi vincitori sono stati lo scrittore israeliano Amos Oz, la coreografa Pina Bausch e il poeta siriano Adonis.
Peter von Matt, oggi 77enne, è stato professore all'Università di Zurigo ed è considerato un grande conoscitore e fine interprete della letteratura europea.
La Valle di Muggio è stata decretata paesaggio dell'anno dalla Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio e domani sarà il grande giorno.
In attesa della cerimonia di consegna prevista alle 10.30 nel centro scolastico Latte Caldo di Morbio Superiore, si è tenuto oggi nel parco delle Gole della Brigia un incontro tra associazioni svizzere e italiane sensibili al territorio.
Dubravko Pušek ha avvicinato il coordinatore del progetto Interreg dell'Osservatorio del Biellese dei Beni Culturali e Paesaggio, Giuseppe Pidello, e il presidente del Museo Etnografico della Valle di Muggio, Paolo Crivelli. Per cominciare sentiamo proprio Crivelli.
Ma guardi, il nostro territorio, non solo la Valle di Muggio ma il Ticino, è ricchissimo, ecco, credo che anche questo riconoscimento va un po' in questa direzione. Per quanto riguarda la Valle di Muggio, essendo una valle prealpina con un panorama eccezionale, quindi sulla pianura lombarda, sulla catena alpina nel suo insieme, e poi il paesaggio rurale, cioè la tradizione, ha lasciato dei segni evidentissimi dove tutto il territorio era gestito in modo veramente molto omogeneo. Quindi questo paesaggio è omogeneo, equilibrato e ancora nettamente ben visibile, quindi anche usufruibile da parte della gente di oggi.
Vuole soffermarsi sulla motivazione del premio Paesaggio Svizzero dell'anno.
Ecco, è interessante, no? Perché la motivazione viene da una fondazione che ha sede nella Svizzera interna e che comunque noi conosciamo già da quasi 2 decenni. E quindi è interessante perché è una visione esterna. E loro stessi dicono, beh, voi guardate che avete a livello svizzero un paesaggio veramente caratteristico che non troviamo in nessun'altra parte della Svizzera, con degli elementi architettonici e tradizionali estremamente interessanti. Quindi questa è una prima motivazione. E la seconda motivazione è l'attività del museo, che dura ormai da 35 anni, quindi avere un ente che assicura la gestione e gli interventi per loro, anche per la fondazione, è un segno di garanzia anche dei finanziamenti che ci hanno dato.
Paolo Crivelli, l'assegnazione di questo premio, oltre che un onore, è una richiesta di impegno anche per il futuro, naturalmente.
Prima, questi 2 giorni, chiaramente, che abbiamo voluto dedicare proprio al paesaggio, quindi non è solo ricevere il premio, ma è anche in un qualche modo impegnarci anche a livello di azione. Per cui l'azione del museo almeno continuerà ancora nei prossimi anni, collaborando anche, questo forse è il tema oggi del convegno, con altre associazioni che operano in particolare nel Mendrisiotto.
E proprio a proposito di collaborazioni, a Giuseppe Pidello, che è il coordinatore del progetto Interreg, chiediamo in che modo si sviluppa la collaborazione italo-svizzera.
Beh, va detto che prima di tutto il paesaggio non ha confini, quindi ci sono dei programmi europei che facilitano la collaborazione tra paesi transfrontalieri, ma in realtà il nostro paesaggio è uno solo, no? E quindi l'idea è collaborare nell'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, che è un po' la nostra Costituzione, anche la Svizzera ha recentemente ratificato la Convenzione nel 2013, attraverso un progetto che mette in pratica delle sperimentazioni che hanno l'obiettivo principale proprio di coinvolgere la popolazione, gli abitanti, nei processi decisionali pubblici che poi portano anche ai piani regolatori alla fine e quindi alle trasformazioni del paesaggio inteso come ambiente di vita.
Per la prima volta l'Associazione Americana di Studi Italiani terrà il suo congresso annuale in un territorio che non è né quello degli Stati Uniti né quello dell'Italia.
Il convegno, che si aprirà domani, sabato, per chiudersi domenica, si svolgerà all'Università di Zurigo, un convegno importante al quale sono attesi circa 700 italianisti provenienti da tutto il mondo che interverranno sui più svariati argomenti. Questa mattina vi abbiamo proposto la nostra attualità culturale proprio su questo tema e adesso la parola passa al nostro inviato a Zurigo, Raniero Fratini.
Dopo 25 anni di esistenza, l'American Association for Italian Studies ha scelto Zurigo quale sede per il suo congresso. Finalmente riconosce la presidentessa Carol Lazzaro Weiss.
Ci pensiamo da anni, perché qui l'italiano è una delle quattro lingue che si parlano e un problema è che in America si parla inglese, ma noi vogliamo creare un profilo, uno spazio italiano nel mondo.
Quali sono gli accenti del vostro congresso zurichese?
Abbiamo tante sessioni sul cinema, sulla cultura anche di consumo, ma anche la letteratura di migrazione e la letteratura svizzera. Qui l'accento è sulla vita contemporanea.
Quindi non solo letteratura classica dei secoli passati, ma anche teatro, fotografia, cultura ebraica, cinema, cultura omosessuale e questioni di genere. Oggi, ad esempio, si è parlato del fenomeno della misoginia elettronica. Relatrice Ombretta Frau, docente nel Massachusetts e blogger dell'edizione italiana dell'Huffington Post.
Si manifesta nei commenti agli articoli e blog scritti dalle donne. Nel momento in cui un articolo che parla per esempio di politica, non di femminismo necessariamente, o di letteratura, o di qualsiasi cosa, se l'autore è una donna, il commento spesso va in direzione della femminilità e della corporeità della donna, quindi la donna viene definita prostituta, persona da violentare, da uccidere, in quanto donna, e non per la sua opinione politica, per la sua opinione letteraria, per la sua opinione critica, ma in quanto donna.
Vi daremo conto del congresso annuale dell'Associazione Americana di Studi Italiani che si svolge a Zurigo anche durante gli appuntamenti informativi del weekend.
L'inserto.
Ve lo abbiamo detto, è il nipote dell'autore di Addio alle armi, l'ospite d'onore di E-Storia, il Festival Internazionale di Storia dedicato alla Prima Guerra Mondiale, di cui ci ha raccontato Orazio Martinetti.
John Hemingway nasce nel 1960, è ancora studente, si trasferisce a Milano per approfondire la conoscenza dell'italiano fino a diventare traduttore e scrittore. Oggi abita in Canada. Attualmente è sulla breccia per aver pubblicato Strange Tribe, a Family Memoir, tradotto in molte lingue ma non ancora in italiano.
Il libro ripercorre la vita del padre Gregory e naturalmente la vita del nonno Ernest. Scavare nel passato è stato complesso e doloroso, ma necessario per comprendere quanto stretti fossero i legami parentali, come racconta proprio John al microfono di Maria Cristina Minicelli.
La motivazione principale era di scrivere più o meno la biografia di mio padre, perché era un uomo che non è stato compreso per via del fatto che lui ha avuto un cambio di sesso all'età di 65 anni. Questo essendo diverso dalla vita, dalla mente della gente, da mio nonno, Ernest Hemingway. Volevo capire fino in fondo questo uomo, anche perché era importante per me, perché non era sempre un rapporto facile che ho avuto con lui, mio padre. Ho scoperto che era invece molto simile a suo padre.
È John Hemingway, figlio di Gregory, figlio di Ernest, insignito del Nobel per la letteratura per l'arte del narrare e l'influenza esercitata nello stile de Il vecchio e il mare, un personaggio unico anche per la vita avventurosa. John è riuscito a entrare negli angoli ancora in ombra della vita del nonno, ma soprattutto in quella del padre, scoprendo un legame unico, talmente stretto, che il padre non ha mai voluto venisse scoperto. Non resta dunque che chiederci qual è il rapporto tra lo scrittore John e il Nobel Ernest.
Sono orgoglioso ovviamente di mio nonno, non è ovvio, però lo stimo molto per quello che ha scritto, per il suo stile di scrittura. Non servo nessun rancore verso di lui, però da giovane era difficile per me, perché non conoscevo a quel punto quello che loro, cioè nella lingua inglese si chiama my own voice, che cioè la mia voce come scrittore. Una volta che ho scoperto il mio stile, ho scoperto anche che non si può scrivere altrimenti. Io non sono Ernest Hemingway, quindi non posso scrivere come lui, posso scrivere solo come John Hemingway. Però dirlo è una cosa, capirlo è qualcos'altro. Ci è voluto molto tempo per capire questo per me.
Molto tempo e molto lavoro con se stessi prima di creare quel distacco necessario per distinguere due aspetti presenti in ognuno di noi, il femminile e il maschile.
credo che i lettori vedranno che Ernest Hemingway era un uomo molto più complesso, diciamo un macho, amava bere, cacciare, amava le donne, sposato 4 volte, tutte queste cose sono vere, però c'è un altro Ernest Hemingway che nel suo lavoro ricercava questo punto di comunione tra cos'è maschile e il femminile. Lui lo definiva nel romanzo Il giardino di Eden una religione più africana, oltre ogni legge tribale giudeo-cristiano, che voleva dire spingere le definizioni di cos'è un uomo e cos'è una donna.
John Hemingway, come ospite d'onore del Festival della Storia di Gorizia, andrà a visitare luoghi che hanno ispirato il nonno. Ecco cosa si aspetta.
È sempre interessante per me vedere i posti dove è stato mio nonno, perché questo ha influito così tanto sulla letteratura inglese e anche mondiale per via dello stile e dei temi che lui ha scelto. Qui in particolare in Italia, nella prima guerra mondiale, lui aveva solo 19 anni e l'impatto fisico ma anche emotivo e mentale della guerra su di lui ha cambiato la vita di questo uomo. Cioè è stato ferito più di 100 schegge da una granata austriaca in tutte e due le gambe, quasi morto se non fosse per un soldato che ha preso in pieno la granata che è morta sul colpo, io non sarei qui anche a parlare. Quindi l'impatto della guerra, della vicinanza della morte, ma anche dopo il suo primo vero amore con l'infermiera americana Agnes von Krausky, è qualcosa che si vede riapparire tante volte nella scrittura di mio nonno, cioè la morte, l'amore, e tutto è cominciato qui in Italia. Qui non si può sottovalutare l'importanza dell'Italia sul lavoro e sulla vita di questo uomo, mio nonno, Ernest Hemingway.
Ma torniamo al libro di John. Ora anche noi possiamo scoprire lo stretto legame tra il nonno e il padre. E naturalmente aspetti inediti della vita di Ernest Hemingway, che forse non avremmo mai immaginato prima.
Nel libro ci sono anche le lettere scritte da mio padre verso mio nonno e da mio nonno verso mio padre. Le lettere da mio padre erano inedite fino alla pubblicazione di mio libro, perché mio padre non voleva che nessuno li legge. Negli anni 50, e sono lettere a volte molto dure, perché abbiamo due uomini che si amavano così tanto che a volte la comunicazione stessa era quasi impossibile. Solo loro due sapevano di questa similarità, di questo lato oscuro, come lo chiamava mio nonno descrivendo il figlio minore nel romanzo L'isola nelle correnti. E questo lato oscuro era il fatto che tutti e due erano bipolare, ma anche, diciamo, ossessionato da questa ricerca per trovare quel punto di comune tra uomo e donne, che portava mio nonno a scrivere racconti molto ambigui negli anni 20, e anche lettere scritte a sua quarta moglie, dove lui cercava di tingere i capelli biondi per lei, per fingere di essere una sua amante, cioè una donna, però finiva per tingerli di rosso, tutto imbarazzato, ma poi si dice a se stesso, ma chi se ne frega, io ho fatto tutte quelle guerre, da 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 da. Sono problemi che, nella mia esperienza, parlando di questo libro, ce l'hanno tanti che sono o bipolari, magari non parlano con il padre o la madre per più di 10 anni o qualcosa del genere. È un libro che cerca di capire e di perdonare, questo è il punto importante, e si vede questo nelle lettere.
Un libro che cerca di capire e di perdonare, così ha dichiarato John Hemingway, nipote di Ernest Hemingway, a Maria Cristina Minicelli in questa intervista. Vi ricordo il titolo del libro, non ancora tradotto in italiano, Strange Tribe, A Family Memoir.
Effettivamente l'esplosione della tecnologia porta naturalmente a essere più concentrati sul funzionamento delle macchine, e questo potrebbe teoricamente portare a trascurare, per così dire, l'aspetto umano. Il compito del medico invece è cercare di mantenere un equilibrio sano. Quello che dobbiamo evitare è che il paziente diventi un pezzo di una macchina per il quale bisogna utilizzare un determinato apparecchio.
Medicina dove vai? Dalla tecnomedicina alla slow medicine.
E questo è il tema di Moby Dick domani mattina dalle 10 a mezzogiorno. Ospiti di Clara Caverzasio e Sabrina Faller, i medici Franco Cavalli e Giorgio Noseda e Gwenda Bernegger. Una puntata davvero da non perdere. È tutto per questa sera e questa settimana. Buon weekend.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.